sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
Quando sono le 20:25 nella penombra dello studio di Radio Onda Rossa 87.9 qui in via dei Volsci Roma, siamo pronti per questa puntata di luglio di Tabula Rasa. Buonasera a tutte e tutti voi ascoltatrici e ascoltatori.
Siamo arrivati a luglio. Non dobbiamo smettere a giugno?
No, perché? Per tu, ma qui a parte che smettere è un concetto borghese, che è smettere, noi andiamo avanti finché siamo a Roma,
finché non ci squagliamo.
Finché siamo a Roma è anche giusto continuare ad andare avanti e a trasmettere finché abbiamo qualcosa di cui parlare. Per esempio, le cose di cui parliamo questa sera, scusatemi, ma mi è presa una raucedine che non avevo da mesi, tutta improvvisamente. Allora, innanzitutto dobbiamo presentare una nuova collana di storia orale. Andremo a parlare con Bruno Bonomo, il nostro primissimo ospite. Parleremo anche
con Ivana Marrone di Riscatti, un'operazione editoriale molto interessante sulla quale ci soffermeremo appunto a parlarne con Ivana, che sarà la nostra seconda ospite.
Poi andremo a parlare dell'ultimo romanzo, così come l'hai letto, l'ho letto anch'io, Lo Scarafaggio, Ian McEwan. Torniamo a parlare di Ian McEwan, abbiamo parlato qualche mese fa di Ian McEwan, che è un autore molto prolifico, soprattutto ultimamente.
Diciamo quest'ultimo è anche particolarmente breve, l'ha scritto in un paio di notti, dai.
E poi chiuderemo con una lettura dall'ultimo libro di Mercè Rodoreda, che è uscito per la Nuova Frontiera, che si chiama La morte nella primavera. Tutto questo avrà inizio tra qualche minuto, dopo la prima traccia musicale che ci porterà appunto alla nostra prima intervista e collegamento. 20:29 puntuali, andiamo. Il benvenuto a Bruno Bonomo, il nostro primo ospite di questa sera. Ciao Bruno.
Ciao, ciao, buonasera.
Non farò finta di non conoscerti, quindi
esatto.
Evitiamo questa scena squallida come se non ci conosciamo, ma non sei qui perché ci conosciamo. Innanzitutto sei qui perché ci faceva piacere presentare questa collana di storia orale. Radio Onda Rossa è abbastanza una radio, una di quelle attente per quanto riguarda il discorso storico e anche quello della memoria orale. Questa è una nuova collana che esce per la Edit Press, e presentacela tu innanzitutto, visto in veste del tuo ruolo, no? Perché se non sbaglio tu fai parte del comitato scientifico di questa collana.
Sì, in effetti è così, sono diciamo implicato in questa vicenda in maniera diretta e, come dicevi tu, è una collana di storia orale e, nuova, appena lanciata dall'editore Edit Press. È una collana appunto che si propone di pubblicare lavori, ricerche, libri, discussioni sui temi appunto della storia orale, con un taglio ampio che insomma corrisponda appunto alla molteplicità di approcci che convivono all'interno di questo perimetro della storia orale, che si situa, come dire, proprio alla confluenza di diverse discipline. È un approccio, una metodologia di ricerca, è un tipo, è un modo diciamo di fare storia prestando attenzione e dando centralità alla memoria, alla memoria diciamo in questi giorni. Il tema della memoria pubblica in particolare è al centro insomma del dibattito pubblico in relazione ai movimenti sociali, all'iconoclastia, al rapporto delle nostre società con il passato, espresso in monumenti, espresso nell'autonomastica, nei nomi delle strade, eccetera, eccetera, e insieme e intrecciata diciamo alla memoria pubblica, però c'è una memoria, anzi delle memorie personali, memorie individuali, memorie familiari, memorie di gruppo, memorie di collettività, di comunità, eccetera, eccetera. Ecco, la storia orale ha interesse proprio per queste memorie, insomma, e le vuole integrare pienamente nella storia. Cioè vuole fare una storia che sia inclusiva, che includa le memorie, che le includa come fonti, ma le includa anche come oggetto di ricerca, quindi una storia che sappia studiare le memorie e ricostruire il passato attraverso le memorie e analizzare però anche che cosa vuol dire il passato per le persone e che senso ha per loro, in un nesso molto stretto col presente e in una prospettiva che insomma in maniera così abbastanza generica possiamo dire vuole essere una prospettiva dal basso, cioè una prospettiva insomma che nello studio della storia si dà attenta alle esperienze, al vissuto, appunto alle memorie delle persone comuni, delle classi subalterne, eccetera eccetera.
Infatti ecco, si chiama storia orale proprio per questo motivo, non se non sbaglio, mi viene da pensare anzi dal tuo racconto.
Assolutamente sì, che si chiama storia orale proprio per questo, è una storia fatta anche e o soprattutto con le fonti orali, quindi con interviste orali fatte da ricercatori e ricercatrici con portatori e portatrici di memorie, con protagonisti delle vicende che si vanno a studiare, o comunque persone che appunto che fanno parte di società che sono portatrici di determinate memorie. Questi sono insomma i temi su cui i libri della collana andranno a insistere. È una collana, tu giustamente prima ricordavi l'editore di Press, credo sia importante specificare che è una collana che ha un comitato scientifico ampio, che riflette diciamo le competenze e i profili soprattutto dell'Associazione Italiana di Storia Orale, che promuove questa collana, collana che è coordinata da un ricercatore storico diciamo dell'economia, dell'industria, del territorio, archivista, che è Giuseppe Giovanni Pietrangeli, ed è diretta da una storica, Gabriella Tribaudi, che molto insomma ha lavorato sui temi appunto della memoria, delle memorie, delle testimonianze e via dicendo.
Senti, se non sbaglio, tra l'altro dalle cose che ho letto in rete, non si occuperà soltanto di storia italiana. Allora, il primo volume, per cui andremo a parlare, parla del terremoto dell'Irpinia, però mi sembra che invece lo sguardo che volete avere appunto riguardo la storia orale non è soltanto nella storia italiana.
No, non c'è nessuna, come dire, limitazione insomma nazionale o geografica, e anche se devo dire insomma finora è uscito un volume solo, è letteralmente insomma una collana nuova, è uscito un volume solo appunto di cui poi come hai detto parleremo tra poco, che ha un approccio però molto ampio da questo punto di vista. I prossimi libri che sono insomma in lavorazione o in programmazione però in realtà sono relativi a vicende italiane, in particolare sono tra l'altro le prossime uscite previste sono ricerche insomma di studiosi e studiose giovani insomma, è previsto, come accennavi tu, la prossima uscita sarà una ricerca di Gabriele Ivo Moscaritolo sul terremoto dell'Irpinia, di cui in quest'anno nel 2020 ricorre il quarantennale, e questo libro proporrà una storia sociale del terremoto costruita anche attraverso appunto le memorie delle popolazioni di alcuni paesi appunto del cratere sismico dell'Irpinia. Tra l'altro se posso insomma menziono il fatto che è stata lanciata una campagna di crowdfunding per sostenere la pubblicazione di questo libro, come penso faremo anche per alcuni almeno dei prossimi volumi, quindi chi fosse interessato insomma cercando Moscaritolo memorie dal cratere crowdfunding su internet insomma può trovare senz'altro questa campagna. E poi avremo un altro lavoro che sarà invece più sui temi del lavoro, per l'appunto, perdonami la ripetizione, che è un tema classico poi insomma della storia orale, è una ricerca sull'Ilva di Taranto, quindi su uno stabilimento industriale, come dire, particolarmente importante nella storia dell'Italia contemporanea, intorno al quale si intrecciano appunto i temi del lavoro, i temi della salute, i temi dell'inquinamento, dell'occupazione, eccetera, eccetera. Anche qui però l'idea è sempre di raccontare quella realtà, in questo caso la realtà di una fabbrica, attraverso le voci di coloro che in quella fabbrica ci lavorano o ci hanno lavorato, quindi le varie generazioni insomma di operai siderurgici di Taranto, attraverso cui insomma cercare di conoscere un po' meglio quella realtà, che è una realtà complessa. Poi ci sono altri progetti, anche l'idea è anche di valorizzare un patrimonio di interviste storiche, tra virgolette, e, ad esempio stiamo progettando di pubblicare una intervista di Gianni Bosio a Pietro Nenni, quindi materiali insomma del passato, diciamo, della storia orale, se vogliamo, ma insomma queste poi sono sviluppi editoriali che insomma si vedranno.
Ecco Bruno, rispetto alla tua citazione delle interviste, mi veniva una curiosità rispetto al supporto. Come si arriva ad attingere alla storia orale? Cioè c'è una tradizione di persone che se lo raccontano, avete le registrazioni attraverso il magnetofono, e questo supporto orale come si trasforma poi nell'oggetto libro? Cioè riesce a si mantiene quella vivacità, anche quel margine di errore che l'oralità comprende?
Allora, diciamo, naturalmente da questo punto di vista c'è stata una fortissima evoluzione. Tu menzionavi il magnetofono, che ci riporta un po' a stagioni della costituenti, se vogliamo, della storia orale, insomma le origini in qualche maniera. Appunto lo stesso Gianni Bosio scrisse un elogio del magnetofono come strumento appunto per raccogliere direttamente la soggettività, l'esperienza, il vissuto, la cultura insomma delle classi non egemoni. E naturalmente poi insomma, oggi si utilizzano tutte le strumentazioni audio e anche video, perché poi vari praticanti insomma della storia orale usano anche le video interviste. È chiaro che quello che spesso poi è il prodotto finale, e lo sarà anche nel caso di questa collana, sono dei libri, quindi l'oralità si trasforma, diciamo, i materiali orali, la viva voce insomma delle interviste si trasforma in parola scritta, e questo comporta ovviamente operazioni di trascrizione che sono molto importanti, molto rilevanti. Quanto sia poi possibile mantenere tutta una serie di caratteristiche dell'oralità eccetera eccetera dipende dai singoli lavori. Questo appunto rimando anche alla lettura insomma da parte dei lettori e delle lettrici che lo vorranno e dei volumi che usciranno, però appunto quello che su cui nel campo diciamo dei ricercatori e delle ricercatrici si insiste sempre molto, che la fonte è l'intervista registrata, quindi appunto parliamo di fonti orali, e questo è molto importante. Cioè anche nel leggere questi libri dobbiamo restare consapevoli che si tratta di dialoghi, di conversazioni orali, e quindi insomma dobbiamo essere ben coscienti che quello che stiamo leggendo sono trascrizioni appunto di colloqui che possono anche avere un andamento molto informale, in alcuni casi anche molto amichevole, perché si può instaurare un rapporto empatico. Insomma dobbiamo essere sempre ben consapevoli di quello che stiamo leggendo, ecco, che non sono testi pensati, diciamo, fonti nate come fonti scritte, ma sono trascrizioni appunto di fonti orali.
Ma quanto si inserisce la storia individuale all'interno della storia globale? Cioè quanto l'ego documento va a raccontare una storia appunto collettiva? Parlavi delle classi marginali, degli ultimi, dei vinti.
Ma sai, un po' l'ispirazione di fondo, se vogliamo, di tutta la storia orale, cercando un po' di trovare anche alcuni elementi unificanti in un ambito che ovviamente è molto ampio e plurale, è declinato in molti modi diversi, però è proprio questo, cioè di restituire e valorizzare la pluralità delle esperienze storiche e quindi come dire, la complessità e la diversità soprattutto dei vissuti e delle memorie, con però quello che ricordavi giustamente tu, cioè con un ethos, se vogliamo, comunque con una predilezione diciamo, un ethos democratico, lo potremmo dire, nel senso che tradizionalmente, insomma, per lungo tempo le fonti privilegiate, insomma, dell'indagine storica erano fonti che tendevano ad avere uno sguardo dall'alto sulle anche sulle vicende politiche o anche sociali. Ecco, la storia orale nasce molto anche da una spinta proprio alla democratizzazione anche della ricostruzione dell'indagine storica, quindi per valorizzare attraverso l'espressione diretta dei protagonisti, anche appunto protagonisti delle culture contadine, operaie, persone appunto o abitanti delle città, insomma, in uno sguardo che prima appunto riassumevo con l'etichetta dal basso, che è un'etichetta un po' che semplifica, ma per capirci credo che renda l'idea.
Senti Bruno, chiudendo, allora editpress.it per chi voglia approfondire ulteriormente il sito, poi c'è il link per Storia Orale che è la vostra collana. Ricordiamo di nuovo qual è la prima di queste pubblicazioni?
Sì, la prima, che tra l'altro è uscita da poco, è un lavoro secondo me molto interessante, in realtà sono gli atti di un convegno rilavorati, un convegno su che si intitolava L'era del testimone, con punto interrogativo, un convegno del 2008 organizzato dall'AISO e dall'Università di Napoli. Il libro si intitola Testimonianze e testimoni nella storia del tempo presente e contiene una serie di saggi che analizzano testimonianze di tipologie di generi molto diverse, cioè andiamo dalle classiche interviste di storia orale, gli archivi della memoria, i grandi archivi ad esempio sulla Shoah, eccetera, a storie di vita raccolte in ambiti molto diversi, in particolare l'ambito carcerario. Abbiamo una ricerca costruita su una serie di colloqui con un pentito di mafia, con un collaboratore di giustizia. Abbiamo un altro saggio che guarda in prospettiva psicanalitica a dialoghi con, diciamo, detenuti comuni, e abbiamo però anche tutta una serie di contributi su testimonianze processuali, quindi in ambito giudiziario, quindi di nuovo un ambito differente. In particolare questi ultimi contributi guardano alla giustizia di transizione, cioè a come le testimonianze dei protagonisti, ma soprattutto, diciamo, di coloro che hanno subito violenza o l'hanno anche perpetrata, vengono utilizzate appunto nella giustizia di transizione, cioè procedimenti di carattere giudiziario organizzati per processi, diciamo, di ricomposizione, pacificazione, riconciliazione dopo guerre, dopo conflitti, dopo esplosioni di violenza di massa. E insomma, chi volesse leggere questo libro troverà contributi interessanti sul Sudafrica, sulla commissione di verità e riconciliazione post-apartheid in Sudafrica, che è un modello molto interessante, sul Perù, sul Ruanda, sul genocidio in Ruanda, e sull'Italia del secondo dopoguerra, quindi sulla giustizia di transizione, insomma, nel 45-46-47. Questo, diciamo, è il primo libro, che ribadisco, appena uscito.
Perfetto, grazie Bruno. Noi magari prossimamente poi ci andremo a risentire quando ci saranno altre pubblicazioni, perché comunque la memoria e la storia orale, questa radio interessa, no? Parlare dell'Ilva, no? Che è uno dei temi su cui qui si torna spesso e volentieri a raccontare tutto ciò che succede e che si muove intorno all'Ilva, semplicemente per citare uno tra tanti. Grazie, un abbraccio.
Un abbraccio anche a voi, grazie.
Alla prossima, ciao ciao.
Ciao. Of the summer that I call out a plumber, turn on the steam pack, cool me.
has your favorite son? Do you care just what he's done?
Allora, stiamo per toccare uno dei punti più bassi della storia di Tabula Rasa, ma non per la persona che abbiamo invitato per il libro in questione, ma perché sto per raccontarvi una cosa estremamente personale. Quando ero bambino pensavo di aver inventato una barzelletta, cioè facevo questa scena: io mordevo una mela, facevo finta di mordere una mela, la rimordevo e dicevo cos'è questo e incominciavo a piangere. Fingevo ovviamente e dicevo è il rimorso. Era una barzelletta pessima ovviamente.
Sì, sì, sì.
Però ero un bambino. Per fortuna c'è chi ha usato questa tecnica della ripetizione meglio di me, ed è il caso per l'appunto di Ivana Marrone, che sta per uscire, esce il 4 di luglio, il libro che ha curato, e si chiama Riscatti, archivio romantico delle foto perdute. Perché Riscatti? Allora diamo il benvenuto a Ivana Marrone, che abbiamo in collegamento, e Ivana, ti chiediamo cosa sono i riscatti.
Sì, intanto ciao a tutti e grazie per l'invito, è bellissima questa cosa della mela, te la rifaccerò per tutta la vita, ti prenderò in giro per tutta la vita. Dunque, Riscatti è innanzitutto un progetto, è una cosa che avevo in mente e che albeggiava, diciamo, ronzava nella mia testa da un po' di tempo, quando poi nel 2015, più o meno, ho capito, insomma, ho dato forma a queste idee che sono, diciamo, più o meno vaghe. Per cui ho iniziato a comprare nei vari mercatini delle pulci delle foto d'epoca, che non erano di nessuno, e per poi donarle e farle adottare a gente insomma più varia, diciamo, dagli scrittori ai cantautori a gente comune, e chiedendo loro di inventare una nuova storia su quella foto che di fatto non aveva più una vera identità, e quindi ridare vita a quegli scatti bellissimi.
E quindi in questo caso, per l'appunto, la parola scatto, riscatto, è proprio il riscatto,
esatto,
anche sociale della foto,
esatto,
ha un suo senso. Vado a fare una carrellata un po' degli ospiti, perché il libro che uscirà il 4 di luglio, tra l'altro lo possiamo anche annunciare, noi siamo qua nel quartiere di San Lorenzo, dove lo presenterai, quando lo presenterai?
Allora, le presentazioni non sono ancora, diciamo, chiare, perché appunto c'è ancora una metodologia da sistemare per quanto riguarda le presentazioni fisiche, però sicuramente sul sito di RVM, che è la casa editrice, presto ci sarà tutto il calendario con gli appuntamenti.
Ok, perfetto, ti ringrazio. Allora, stavo dicendo, vado un po' a volo d'uccello su quelli che sono alcuni dei 65 protagonisti e protagoniste che ti hanno aiutato a riscattare le foto. Effettivamente,
certo,
dicevi, c'erano scrittori, scrittrici, cantautori, operatori culturali, giornaliste, per cui
insegnanti. Di cioè, tutto.
Veramente trovate da Davide Toffolo a Capossela, Colapesce, la nostra Paola Sorica, Bianca Pizzorno, Melissa Panariello, Carlo Virzì, Giorgio Zanchini, Davide Orecchio, Dente, Henry De Luca, Nadia Terranova, c'è un sacco di gente, Roberto Saviano. Ma è stato. Quanto è durato questo lavoro per farvi scrivere?
Tantissimo. È durato tantissimo, perché appunto ho iniziato nel 2015 e di fatto, diciamo, dal 2015 al 2018 è stato un continuo, diciamo, produrre storie, cercare foto e cercare persone fossero adatte a questo progetto, che insomma l'appoggiassero.
Tra l'altro, questo è un progetto che, guarda, prima di te abbiamo avuto un ospite che si occupava di storia orale, quindi c'è stato questo passaggio dall'oralità alla scrittura. Uh-huh. In fondo anche per te è quasi un passaggio da quella che era l'immagine prima, poi il recupero delle storie, la riproduzione anche nell'oralità, perché tu hai fatto anche un sacco di incontri dove la gente veniva a leggere sulle tue fotografie, la gente veniva a cantare sulle tue fotografie, quindi io ricordo appunto un paio di eventi che avevi creato, molto ben riusciti, con Giovanni Truppi, Pino Marino che cantavano, e adesso finalmente prende un'ulteriore forma.
Esatto, sì, per me è, diciamo, è il giusto finale di questo percorso, nel senso che poi non avrei potuto continuare con la ricerca perché appunto avevo esaurito la spinta creativa in quel senso, quindi diciamo che il libro è il giusto finale in un certo senso, poi non si sa mai cosa succede nella vita.
Tra l'altro,
però
diciamo
era il giusto finale.
Diciamo a chi ci ascolta che guarda, io non lo ricordavo, lo avevo rimosso, c'è anche una carrellata di 15 foto sull'archivio del Post, quindi se chi ci ascolta vuole digitare riscatti Ivana Marrone e il Post troverà 15 foto che sono proprio esemplari rispetto alle facce, ai volti, alle situazioni che uno vede, e poi come qualcuno l'ha rivisto. Ma ad esempio ti capita, vedendo foto degli amici, delle amiche, di dire, di interpretarle, di creare storie sopra?
Sì, in effetti è una cosa che viene, quando appunto dicevo che era una cosa che avevo in testa ma alla quale non avevo ancora dato forma, è perché io ho un esercizio che ho sempre fatto, poi sono molto appassionata di foto e quindi è un esercizio che io stessa ho sempre fatto, e in effetti tutto è nato con una foto che io stessa avevo, diciamo, adottato, quindi avevo inventato una storia e considero, insomma, questa donna ritratta nella foto la madre di Riscatti, perché da lì poi si è scatenato tutto con un post, diciamo, sui social, che ha avuto molto successo, e quindi ho pensato, bah, forse è una buona idea, e quindi ho iniziato a chiedere a chiunque, e la cosa che più mi ha sorpresa all'inizio è che tutti accoglievano con entusiasmo. Non ci sono stati praticamente rifiuti. Io scrivevo alla gente che più mi piaceva e questi rispondevano.
È una bella storia anche di, appunto, di lavoro collettivo. Ma quella foto di cui parlavi alla fine è finita nel libro oppure ti sei autoesclusa?
No, mi sono autoesclusa. È un po' come se fosse diventata di famiglia e quindi automaticamente l'ho, diciamo, conservata per me. Non è presente nel libro volutamente. È stata proprio una mia scelta, no? Non inserirla nel libro, perché appunto era un po', era diventata un po' intima, non so, non sembrava giusto nei confronti di Enza.
Ok, vedo che il libro tra l'altro è anche, diamo un po' di caratteristiche, il libro è prefatto da Valerio Millefoglio e ci sarà una postfazione di Kat Lachowski, ammetto la mia ignoranza, in questo caso
è una giornalista fotografica molto brava e molto affermata in inglese.
Ok, è un libro appunto che è quasi un quadrotto, è un 16x20, sono 150 pagine, sì. Ovviamente costa un po' perché sono comunque un libro di fotografie, quindi sono 35 euro in brossura all'orientale con sopra copertina. Lo trovate per l'appunto dal 4 luglio nelle migliori e nelle peggiori librerie italiane, senz'altro c'è,
sì,
anche a Giuffà, voglio dire, lo troveremo.
Sì, certo, da Giuffà assolutamente. E anche per, insomma, come per le presentazioni sul sito ci sono tutte le tantissime librerie indipendenti bellissime, sono in giro per l'Italia.
Ma Ivana, ma puoi fare anche una cosa dove c'è, cioè in questo caso tu sei una curatrice purissima.
Sì.
Cioè non hai scritto niente, hai avuto un'idea e hai raccolto.
Sì.
È un ruolo editoriale veramente super nuovo, veramente di grande stima rispetto alla tua capacità da regista, e tra l'altro anche il lavoro che fai nella vita. Va bene, guarda Ivana, a questo punto non so se il mio socio l'ha smesso, no, continua a bere birra in maniera veramente un po' e si batte le mani sulla pancia, e a questo punto chiederei alla nostra fantastica regista di oggi, anche noi oggi abbiamo una fantastica regista donna, che è Olivia.
Evviva
le registe, e vai con la traccia. Grazie mille Ivana, a presto.
Grazie a voi.
E come avevamo già annunciato, mandiamo un audio che la nostra redattrice ormai a distanza, perché poi dal lockdown poi è tornata, dice, tra virgolette, a casa, che è Giulia, che andiamo a salutare. Questa lettura dal libro di Mercè Lodoreda, l'abbiamo già annunciato prima e ce l'andiamo ad ascoltare.
Buonasera a tutti e tutti, io sono Giulia e questa sera vi volevo leggere alcuni brani tratti dall'Incipit, dell'ultimo romanzo che è stato pubblicato dalla Nuova Frontiera di Mercè Lodoreda. Il titolo del libro è La morte e la primavera. Mercè Lodoreda è una scrittrice a cui io sono molto legata, perché è una scrittrice che ama mia madre e che ha sempre letto, e negli anni io mi sono trovata in casa moltissimi dei romanzi che sono stati tradotti dal catalano. E questo è l'ultimo che è stato pubblicato da pochissimo. Questo è l'inizio. Allora posai i vestiti sull'erba e prima di entrare nel fiume guardai il colore che ci lasciava il sole e il colore che ci lasciava il cielo e la luce tutta, che ormai era diversa perché la primavera era iniziata dopo aver vissuto nascosta dentro la terra e dentro i rami. Entrai nell'acqua piano piano, senza il coraggio di respirare e sempre con la paura che appena entravo nel mondo dell'acqua, l'aria, svuotata del fastidio che ero, si arrabbiasse e, diventata vento, soffiasse forte come d'inverno, quando quasi spazzava via le case e la gente. Avevo cercato la parte più ampia del fiume, la più bassa, la più lontana dal paese, dove non andava praticamente mai nessuno, perché non volevo che mi vedessero. L'acqua scorreva sicura di sé, di quel peso che le veniva dalla neve delle montagne e da tutte le sorgenti che fuggivano dall'ombra attraverso un foro nella roccia. Fusa per la frenesia di fondersi, l'acqua formava il fiume. Poco dopo aver superato le stalle e il recinto dei cavalli, mi ero accorto che un'ape mi seguiva insieme al fetore di sterco e all'odore dei glicini che stavano fiorendo. L'acqua era fredda, la fendevo con le braccia, la pestavo con i piedi, chiazzata dal sole che nasceva oltre le pietre alte con la smania di volare. Ci infilai la testa perché l'ape perdesse le mie tracce. Sapevo bene che certe api vecchie di 7 anni erano più che astute. Dentro era torbido, una nube di vetro, e mi fece pensare alle sfere di vetro nei cortili, sotto i pergolati di glicine robusto, di quei glicini che scendevano lungo le case. Ogni primavera le dipingevamo del colore della rosa, e per questo la luce del paese sembrava diversa, inebriata com'era dal rosa delle case. D'inverno, al chiuso delle sale da pranzo, rosse del fuoco che fuggiva su per il camino, facevamo i pennelli con le code dei cavalli e i manici di legno che poi legavamo con il fil di ferro. Quando erano pronti, li mettevamo al sicuro e partivamo, uomini e ragazzi, a cercare la polvere rossa della Malandina, la montagna coperta di eriche con in cima l'albero rinsecchito e il vento che fischiava tra i cespugli. Scendevamo nella grotta con una corda di nodi legata a un palo che veniva piantato all'entrata del pozzo. Il primo della fila aveva una lanterna. Scendevamo giù per il pozzo umido e nero, tagliato da vene lucenti che si smorzavano a poco che il pozzo ci inghiottiva. E se era la prima volta, entravamo morti di paura nella grotta molle e rossa come la bocca di un malato in agonia. Appena tornati in paese, lasciavamo i sacchi sotto la tettoia, aspettavamo il bel tempo per mescolare la polvere rossa con l'acqua e facevamo la pittura rosa che poi l'inverno cancellava. Uscivamo al morire della notte e sulla Maraldina c'era sempre vento. Dal versante vedevamo il recinto dei cavalli, facevamo noi quello che dovevano fare loro, i cavalli ce li mangiavamo. E per come li uccidevano i vecchi del mattatoio, per come era vecchio il sangue che li faceva vivere, la carne diventava così dura che sapeva di legno. Mentre scendevamo dalla Maraldina, il vento, che in salita ci spingeva in basso, in discesa ci spingeva in alto, accovacciato tra i cespugli, ci legava le gambe, ci pungeva il petto. I vecchi raccontavano che il vento della Maraldina era un vento diverso, un vento d'anime, delle anime dei caramens che morivano senza il cemento. Era una festa mescolare la polvere con l'acqua, dipingere le case, i tronchi e i rami di glicine, tutto di rosa, il colore di ogni casa tranne una. Quella del signore che viveva sulla collina spaccata, con il dirupo ricoperto dall'edera che in autunno si infiammava per morire. Tirai la testa fuori dall'acqua, la luce si era fatta più forte, prendevo tempo prima di uscire dal fiume, l'acqua mi abbracciava, mi avrebbe preso se gliel'avessi permesso, e risucchiato e spinto sarei arrivato dove tutto finisce. Mi sdraiai sull'erba. Dopo tanto volare l'ape mi aveva perso. Una manciata di ragni tesseva le ragnatele da un lamo all'altro e tutti gli insetti attaccati a quella trama si seccavano piano piano. Strappai un ciuffo d'erba, di rosa canina, l'erba che usavano le formiche per fare la tana tra le radici bianche. Da due o tre pendevano dei mucchietti di terra. L'afferrai per gli steli e la feci ballare, l'erba, e me la poggiai sul ginocchio. Era fresca. Quando si fu scaldata la sbattei per far cadere tutta la terra e la gettai lontano. Davanti c'era il bosco pieno d'ombra, era il bosco dove andavano ogni tanto i grandi e quando ci andavano chiudevano i bambini nella credenza di legno della cucina. Potevamo respirare soltanto da due stelle, una per anta, erano stelle vuote come finestre a forma di stella. Un giorno chiesi a un ragazzo che viveva vicino a noi se la credenza della sua cucina aveva due ante e se a volte lo chiudevano dentro e mi rispose di sì. E però le stelle erano così piccole che se i suoi genitori tardavano troppo si sentiva male, soffocava. Da una delle stelle vedeva uscire grandi e dopo vedeva soltanto la parete con le casseruole appese e le braci del fuoco. I genitori tornavano di prima mattina gridando e cantando per le strade e si addormentavano a terra e facevano nuovi bambini e molte volte non si ricordavano di aprire le credenze e loro ne uscivano ammalati e con la schiena piena più indolenzita di quando i genitori li picchiavano per colpa del malumore. Perché sebbene fosse dipinto di rosa, a volte il paese era carico di malessere per colpa dei cavalli, per colpa del prigioniero, per colpa del signore della montagna spaccata con il dirupo coperto d'edera e per colpa dei caramens. Festeggiavano anche quando nasceva un cavallo, ma non ci chiudevano dietro le stelle e non ci chiudevano nemmeno quando cominciava il ballo delle sentinelle, che proseguiva con la corsa contro se stessi. Dicevano che il giorno in cui un uomo fosse riuscito a passare correndo davanti a se stesso, allora avrebbe avuto tutto. Prima di cena, dopo il ballo e le corse, un uomo, solo e nudo, si gettava nel fiume che passava sotto il paese e l'attraversava per controllare che l'acqua non si fosse portata via le pietre e non trascinasse il paese a valle. A volte quest'uomo ne usciva con il volto sfigurato, a volte con la faccia strappata. L'edera che si arrampicava lungo il dirupo fino alla casa del signore moriva ogni anno. La spogliava il vento e i cortili sembravano seminati di foglie rosse. «È l'unica cosa che ci dà il signore», dicevano. E bambini, quando era giovane. I più malaticci del paese li aveva generati il Signore. Appena tutte le foglie erano cadute dalla scarpata, noi bambini ci riempivamo le sporte e le mettevamo a seccare in piazza, a mucchietti. E quando le bruciavamo, il Signore sporgeva la testa dalla finestra centrale, che era stretta e lunga, e noi gli facevamo le boccacce. Rimaneva immobile, come fosse di pietra, e quando il fumo era finito, chiudeva la finestra fino all'anno dopo. Di notte sentivo sotto i letti il lamento del fiume, come se fosse un lamento della terra e dovesse portarsi via tutto con l'acqua nascosta, che entrava piatta e usciva folle di schiuma per quel tempo che aveva dovuto vivere al buio, frenata da ostacoli e rocce. Senza volerlo, prima di addormentarmi, riandavo con il pensiero a molte cose. Ricordavo mia madre, dritta e magra, con le strie rosse attorno agli occhi, picchiava i bambini. Rovinava la prima notte di nozze. Quando una coppia andava a vivere sotto lo stesso tetto, lei passava la notte a urlare sotto la finestra come un cane. Si zittiva solo alle prime luci del mattino. Alle grida di mia madre non dava peso nessuno, perché lei aveva raccontato che lo faceva anche la madre di sua madre e che l'avevano fatto tutte le donne della sua famiglia. Appena gli sposi si chiudevano in casa, lei schizzava via come un lampo e con la bocca squarciata, per quanto la spalancava, gridava a non finire. E quando mia madre fu morta e sepolta, il primo giorno che la mia matrigna e mio padre dormirono assieme, io sentii le grida di mia madre sotto la finestra di mio padre, fino ai primi sprazzi di luce. La mia matrigna aveva la pelle molto bianca, gli occhi chiari, i capelli biondi e un braccio più corto dell'altro. Prima di addormentarmi pensavo alla mano della mia matrigna e alla stella vuota delle credenze. Pensavo alla polvere rossa della Maraldina, alla nuvola d'anime dei Caramens e alle eriche che fiorivano di un viola rossastro appena iniziavano i giorni brevi. Pensavo ai sacchi che dovevamo caricare sbattendoli a destra e a manca contro le pareti del pozzo mentre li tiravamo su dall'alto. Quando mio padre era andato al lavoro, i vecchi del mattatoio venivano a casa e la mia matrigna mi ordinava: «Va ad aiutare tuo padre». Mi voltavo a guardare la casa e mi sembrava che sprofondasse a poco per il peso dei rami e delle foglie, dei grappoli fioriti, di tutto quel glicine. Camminavo scalciando la polvere e tirando sassi alle lucertole. Quando non ne potevo più, infilavo la testa nel fiume per vedere l'erba e i gigli che fluttuavano. Queste sono, diciamo, le prime 20 pagine di La morte e la primavera. Come avete potuto leggere, Rodoreda ci porta in un paese immaginario in cui vive questo ragazzo che presto sarà orfano, un paese in cui ci sono delle regole di comportamento molto ferre, in cui le tradizioni sono strettissime e in cui quindi si può fare un ragionamento forte intorno ai temi del potere, della famiglia, delle istituzioni. Abbiamo letto poco fa questa frase che mi sembra molto rappresentativa rispetto alla madre del ragazzo, no? In cui lei dice che andava a gridare sotto le case in cui delle persone che si erano da poco sposate, ma nessuno ci faceva caso, perché questa era una cosa che faceva prima di lei sua madre e prima di sua madre sua nonna. Ed è proprio questo, penso, un po' il senso di come ci si deve approcciare alla lettura di questo libro, che è un libro di una scrittura meravigliosa, perché già dalle prime pagine ci trasporta in questo mondo, in questo paese delle case rosa, in questo odore di sterco e di glicine. Poi più avanti si scopriranno moltissime altre cose, delle tradizioni anche crudeli, terribili, che riguardano il paese, quindi abbiamo ascoltate solo alcune, come quella di chiudere i bambini nelle credenze. Le credenze sono molto simili tra di loro e hanno queste stelle che permettono ai bambini di respirare, ma alcune volte le stelle sono molto molto piccole, alcune volte i bambini vengono dimenticati dentro le credenze. C'è quindi questo mondo che sembra quello quasi di una fiaba nera, di una fiaba scura, ma dall'altra parte è in realtà un mondo di convenzioni, un mondo di scelte sociali, un mondo di ruoli un mondo in cui si mischiano anche sacro e profano. Avete sentito in queste pagine che si parla di feste, che si parla di riti, ma spesso questi riti sono terribili, si ride del dolore, si ride della morte, sono dei riti feroci e per questo si avvicinano di più ai riti profani più che a quelli a cui noi siamo abituati per tradizione religiosa. Io penso che sia una lettura incredibile, come tutte quelle di Rodoreda. In questo caso, rispetto agli altri suoi libri che io ho letto, c'è proprio questa ambientazione visionaria, incredibile, e che ci trasporta completamente in un altro mondo, in un mondo che non è fantastico, ma è creato dalla scrittura, dalla musicalità, dal pensiero della scrittrice, e questo mi sembra la parte più bella, che grazie alla sua scrittura, alle parole che le sceglie, alla musicalità di quello che scrive, si è trascinati in un mondo tutto da scoprire, in una piccola società tutta da scoprire, in cui un ragazzo si troverà a doversi confrontare con queste terribili eredità e con la fine dell'idea della sua famiglia. Questo libro da cui vi ho letto e di cui vi ho parlato è La morte e la primavera di Mercè Rodoreda, uscito da poco per la casa editrice La Nuova Frontiera. Grazie a tutti e tutte.
Gran pezzo, dai.
Beh, sì, no, beh, I Fugazi, Waiting Room, è bella, sempre un pezzone di quelli che alzi le mani. Chiudiamo con una lettura, dopo la lettura di Giulia, no, con la lettura che abbiamo fatto entrambi, che è l'ultimo di Gian McKeown, l'abbiamo detto prima, è Lo Scarafaggio, uscito per Inaudi, un romanzo breve, stavo per dire romanzetto, Poi sembrava quasi sembrava appunto di denigrare un romanzetto, nel senso che un romanzo breve, non c'era un'accezione negativa, infatti mi sono preservato da usarlo alla fine. Però come al solito Ian McEwan, secondo me Ian McEwan è uno di quelli che invecchiando migliora, ha tirato fuori un romanzo onesto, leggibilissimo, perché poi secondo me io non sono un suo grande fan, però trovo che lui abbia una scrittura sempre molto piacevole, fluida,
molto diversa a seconda di quello che scrive. Cioè, secondo me lui negli anni è effettivamente molto cambiato. Se pensi lui riesce a scrivere libri di grande intimismo, pensi Cani Neri, Bambini, non mi ricordo come si chiamano, La casa dei bambini, roba si vada a controllare,
il giardino di cemento, che è un altro libro che ho amato tantissimo, uno dei pochi libri suoi che ho amato tantissimo, nonostante sia un libro pesantissimo.
Tipo Lettere da Berlino, che invece è uno spy puro, quindi riesce veramente a alternare tantissimo.
Però una scrittura sempre molto essenziale, ecco, volevo dire questo, che è molto essenziale, non c'è forma nella scrittura, sarà forse questa la ritrovo anche in molti autori britannici, proprio quello di arrivare proprio poche metafore, nel senso proprio così, semplici. Nonostante poi non è semplice quel come tipo di scrittura, però molto fluida, molto asciutta.
Social, se io dico una mattina Gregor Samsa si svegliò e si era trasformato in un orribile insetto, cosa c'entra con questo libro?
Perché poi è quello che succede fondamentalmente al contrario, allora, la base di questo libro è un po' la metamorfosi al contrario di Kafka, che è un insetto, si sveglia ed è un personaggio importante della politica britannica. C'è molto un gioco sulla Brexit che fa Ian McEwan, non è il primo autore che si schiera contro la Brexit, tra l'altro degli autori più importanti della letteratura inglese, però lui appunto lo fa attraverso questo personaggio, e che diventa appunto questo scarafaggio che diventa il primo ministro.
Che poi appunto tu fermami, fammi dei gesti,
no,
nel senso, non voglio rivelare troppo, però fondamentalmente non è l'unica metamorfosi che c'è all'interno del libro. È la cosa che porta avanti McEwan è che lo scarafaggio diventato primo ministro, invece di abbandonare l'Europa, si fissa con un po' di roba, è tipo l'inversionismo è una materia economica che si inventa questo premier che si chiama Jim Sams, quindi un po' sì, con Gregor Samsa ci gioca. Jim Sams non va ad abbattere il capitalismo con l'inversionismo, ma contro la schiera dei cronologisti dice: sapete, più lavorate e più dovete pagare. Quindi ovviamente è una cosa che distrugge qualsiasi mercato pur mantenendo l'etica del capitale, e prova a portarsi dietro anche lo Stato americano, dove c'è ovviamente anche là in quel caso un presidente che molto rassomiglia a Trump. Ci sono vicende di...
Sì. È un romanzo di satira su quelli che sono i populismi europei e non solo, no? Penso anche appunto al populismo di Trump, va a smontare quell'etichetta politica, lo fa in maniera molto divertente, molto intelligente, tra l'altro è un romanzo di 120
allora dice 120 pagine, ci dice la scheda di Einaudi, io l'ho letto in Kindle, però è una roba che veramente ti
legge. Sì, diciamo intorno poco più di 100
molto
pagine.
Rapidamente. E dove a me sono piaciute due cose che però ho dimenticato, per l'appunto il Kindle a casa, quindi le cito un po' a memoria. Un po' era una cosa che credo che si definisca acratia o acrasia, che è un termine greco per cui uno si impegna tantissimo a fare qualcosa che lo indebolisca e rovini se stesso e i suoi simili, che è un po' quello che fanno, che appunto McEwan attribuisce a Jim Sams, cioè fare qualcosa per distruggere il proprio paese. E poi sulle motivazioni, a un certo punto c'è un passaggio, lui dice: ma perché faccio questo? Perché decido di mandare di schierarmi contro la Francia, di provare ad attaccare i miei vicini? Perché faccio tutto? E la risposta è soltanto un infantile perché sì, cioè come non c'è nessuna motivazione politica reale a questa imbecillità da scarafaggio, fondamentalmente.
Sì, lo fa bene, no? Lo fa bene, è abbastanza divertente, una di quelle letture veramente vorrei dire una roba molto brutta, no? Da sotto l'ombrellone, che visto che ormai è periodo di mare.
Ma quali sono le letture in onda sotto l'ombrellone?
No, per me quasi tutte, tra l'altro, no? Cioè, io spesso aspetto l'estate perché mi metto da parte soprattutto i libri più alti, più quelli con più pagine, perché magari durante l'inverno faccio più difficoltà ad accollarmi i libri. Ma io sono uno di quelli che pensa che sopra le 300 pagine accannateci, perché non c'avevo tempo per leggere tutta sta roba, e quindi c'ho da parte qualche tomo che spero, poi ancora non so che farò, andrò, se ci andrò, questo è un altro discorso ancora, comunque che spero che se riesco ad andare al mare di potermi così di squagliare attraverso queste letture.
Vabbè, diciamo che ci guardiamo in faccia, io e il mio socio, e siamo uno più abbronzato dell'altro, riconosciamo.
Ma no, abbronzato di che?
Allora, o sei verde, insomma.
Ma no,
il regista Livia rappresenta un ottimo pallore.
Vabbè, ma io perché
bartoniano, dai.
Ma questo perché è il colore del sangue mezzo sardo dei miei, cioè, che ho grazie a mia madre, ma non è perché sono stato un vedo ormale da
tu la mia
scorso.
Allergia all'autobiografismo, non me ne frega niente del sangue mezzo sardo. Però volevo dire un'altra cosa su Ian McEwan, che tra l'altro è una cosa che dice lui stesso, perché una volta che finirete questo libro Ian McEwan fa una cosa che è tipo una specie di spiegone e dice: occhio, voi pensate che io giocavo con Samsa e quindi con Kafka, in realtà la mia cosa è il mio punto di riferimento era Jonathan Swift, e quindi riporta anche un po' dice come Swift giocava sulle teorie assurde, ad esempio il mangiare i bambini, anch'io ho voluto tirar fuori una cosa che fosse totalmente assurda. Come il socio diceva, lettura molto piacevole. Avremmo avuto il piacere oggi di sentire Susanna Basto, ma purtroppo non siamo riusciti a rintracciarla, è la traduttrice di McEwan, è una traduttrice che tra l'altro si è occupata di tantissima letteratura anglofona.
No, mi viene da pensare che mesi fa parlammo di un altro romanzo che si occupava della Brexit, che era il taglio di Anthony Cartwright, che era uscito per la 66, perché appunto poi in quest'ultimo anno e mezzo, due, molti dei autori e autrici britannici si sono abbastanza schierati comunque hanno prodotto del materiale, dei romanzi intorno alla Brexit, ma neanche in chiave chissà quanto filo europeista, però proprio per smontare tutta la retorica che c'era, la retorica nazionalista populista che c'era poi intorno alla Brexit, come ha fatto Cartwright e come ha fatto poi in maniera molto intelligente McEwan, no? Che ti dice chissà che bella che è l'Europa, dice semplicemente questi sono una manica di idioti, il populismo è un'idiozia, e lo smonta attraverso una satira molto intelligente.
Allora, riguardo l'orologio, sono le 21, 28 minuti.
Sì, è ora di chiudere. Per questa oggi siamo riusciti a riempire il nostro spazio alla fine. Ricordiamo che di cosa abbiamo parlato. Abbiamo presentato insieme a Bruno Bonomo la collana Storia Orale, che è pubblicata dalla Edit Press. E poi
siamo andati a intervistare Ivana Marrone, che invece del 4 di luglio pubblicherà il suo libro Riscatti, una serie di fotografie romantiche riscattate dalla voce di narratori e narratrici, 65 narratori e narratrici italiani.
Poi abbiamo avuto insieme alla Giulia, che andiamo a ringraziare, appunto la nostra redattrice ormai che gioca fuori casa, che ci ha fatto
l'inviata speciale sul lago di Bracciano,
la nostra inviata che ha fatto una lettura da La morte e la primavera, che è un romanzo pubblicato ora per La Nuova Frontiera di Mercè Rodoreda, di cui abbiamo anche già parlato mesi fa, se non sbaglio, insieme all'altra redattrice ormai in trasferta, che è Paola, che andiamo a salutare. E poi
no, aspetta, io a questo punto saluto anche l'ultima, poi tra l'altro tu dici redattori, redattrici, che brutta espressione.
Sì, non fai il socco per noi, socio,
compagna. Saluto in questo momento Serena, che ci segue da casa, che suggeriva via WhatsApp il nome del era Bambini nel Tempo.
Vince
un bambolottino, Serena, grazie mille.
Sì, Sì, Serena, che poi tra l'altro ultimamente è stata spesso presente. Tabula Rasa non torna giovedì prossimo, torna tra due settimane, che poi magari andiamo a chiudere col tra due settimane. Sì, anche perché del resto stavamo tutti a Roma, perché non trasmettere? Leggiamo a Roma.
Ovviamente tipo giovedì prossimo non trasmettiamo perché non ci sarai, no? Al solito, la solita impostazione patriarcale, possessiva di questo spazio. Perché noi siamo i redattori e lui il king. Ma in fondo diciamo gli vogliamo bene. Ma
ormai non sto manco più al Vixen, non conto più niente. Qua. Non parlo, non conto qui. Ormai Olivia giustamente mi ha soppiantato, anche molto più giovane di me. Io
non ci vuole molto
sì. La bella fetta della popolazione ormai è più giovane di me, ahimè, nonostante siamo un paese di vecchi, pure io.
Senti Olivia, ci metti un bel pezzo malinconico così proprio lo stendiamo oggi. Oh, grazie a tutti e a tutte che ci avete ascoltato. E sì, ci sentiamo fra due settimane.
Nonostante
allora.
Mi sa che c'è la diretta dello Strega, invece hanno preferito.
Ma dirette lo Strega, ma veramente sì. C'è la diretta dello Strega.
Boh, non lo so.
Ma no, quella comincia tardi.
Ah, sì. Ma chi vincerà secondo te? Diciamolo prima, non lo so chi vincerà.
Allora, guarda.
Penso i soliti noi.
Cioè, nel senso che il duello è a due, fra Carofiglio e Veronesi. Bisognerà capire se Einaudi con il gruppo Mondazzoli è riuscito a mettersi d'accordo come non fece l'anno scorso.
Chi ha vinto l'anno scorso? Quale casa editrice ha vinto?
Ha vinto Bompiani con Bompiani. Scurati.
Vabbè, sì, certo, c'era Scurati. Abbiamo anche parlato di Scurati l'anno scorso, che tanto ci è pure piaciuto molto.
Quindi, e quest'anno invece c'è Veronesi col Colibrì contro Carofiglio.
Tu li hai letti uno di due? No,
sì,
davvero?
Li ho letti entrambi.
E quale preferisci dei due? No, perché
vabbè, bella lotta.
A parte così in chiusura, quale dei due ti è piaciuto? No, seri.
Allora, il Colibrì è un romanzo che lascia una grande aspettativa al lettore, alla lettrice, la lascia. Quindi secondo me non la mantiene. E Carofiglio fa il suo onesto con tutto ciò che comporta l'onestà basilare, guerrieri. Secondo me strategicamente vincerà Carofiglio.
Ok. Poi ovviamente succederà il contrario, perché se fossimo così bravi con i pronostici.
Vuoi sapere anche l'indiscrezione? Pare che Veronesi abbia preso tanti voti all'estero, quindi questa è la cosa che rende incerta.
I voti all'estero, un po' come le elezioni quelle vere.
Quindi è questa la cosa, l'indiscrezione, per cui c'è ancora uno spiraglio.
Quindi Parrella, che è l'unica donna candidata, tra l'altro con Alma Viva, che era anche un buon romanzo, non c'ha nessuna speranza.
Ha vinto lo Strega Off.
Ah, ok, yeah. Perfetto. Chiudiamola così. Ciao, ciao.
Ciao.